filo conduttore con Giuse Vitali. Informazioni e approfondimenti a distanza.
Ben ritrovati con il nostro appuntamento dedicato al filo conduttore. Oggi abbiamo il piacere di ospitare, di andare a conoscere il dottor Dino Zilio, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno Giuse, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, dottor Zilio, innanzitutto in questa prima puntata, ce ne saranno delle altre, vogliamo conoscere un po' meglio chi è il dottor Dino Zilio.
Allora, io sono un chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico. Cioè, cosa vuol dire? Ho ottenuto, dopo la laurea di medicina e chirurgia, la specialità nella chirurgia plastica. Sottolineo questo in quanto è importante e do un consiglio a tutti gli ascoltatori, qualora si volessero rivolgere all'ottenimento di una chirurgia estetica, a informarsi bene da chi vanno, perché il chirurgo estetico non esiste al giorno d'oggi, perlomeno in Italia. C'è la figura del chirurgo plastico. È un percorso ben puntualizzato sulla strutturazione di un professionista che vuole praticare la chirurgia estetica, e questo lo dico perché purtroppo non c'è al giorno d'oggi una selettività in tale professione. È importante che ci sia un'informazione riguardo a questo, perché anche quando si vuole ottenere un risultato con la chirurgia estetica, bisogna entrare nella mentalità che si va incontro a un intervento chirurgico. Quindi, con tutto il rispetto per i capelli che una volta che si tagliano ricrescono, la chirurgia estetica non è così. Quindi si tratta di un atto considerato invasivo su uno stato di non necessità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli atti di necessità sono qualora quegli atteggiamenti in chirurgia plastica ricostruttiva, post-traumatici, post-oncologici o una malformazione congenita. La chirurgia estetica è un atto di non necessità, quindi tra virgolette è uno sfizio che il paziente vuole ottenere per avere un abbellimento o un miglioramento di un punto del suo corpo, del suo volto che non gli piace tanto in un determinato momento. Quindi la chirurgia plastica è riconosciuta in un ventaglio, in uno spettro ampio, dalla chirurgia ricostruttiva alla chirurgia estetica. Mi sono soffermato un minuto su questo punto perché purtroppo i mass media non ottimizzano tanto questo aspetto, quindi c'è mano libera a praticare la chirurgia estetica senza però che il paziente sia informato fino in fondo al punto, al chirurgo, al centro dove si rivolge per la chirurgia estetica stessa.
Certo.
Ecco, quindi altro aspetto è la medicina estetica. Allora, la medicina estetica è anch'essa considerata come un atto invasivo, perché una puntura è un atto invasivo, però ovviamente ha un aspetto completamente diverso e molto più blando riguardo a una chirurgia estetica. La medicina estetica, comunemente conosciuta nel mondo dei filler e del botox, è quasi tutta reversibile. Cioè, cosa vuol dire? La tossina botulinica ha un tempo di attività e dopo si spegne, e così pure i filler. La maggior parte dei filler usati al giorno d'oggi sono tutti filler che hanno una altissima percentuale di acido ialuronico, quindi una molecolarità che è prodotta dal nostro organismo e quindi è accettata e riassorbita. Poi ci sono diversi tipi di filler, quindi diversi tipi di durata dei medesimi. Comunque, tornando alla prima domanda che mi ha fatto Giuse, io mi sono specializzato in chirurgia plastica presso l'Università Statale di Milano e attualmente copro l'incarico di strutturato, ovvero dirigente medico di primo livello presso il Policlinico San Donato, facente parte del gruppo San Donato. Ho il mio studio a Borgo Manero, in corso Garibaldi 17, dove effettuo le mie visite e la cosiddetta chirurgia ambulatoriale, quindi la piccola chirurgia. Per quanto riguarda l'aspetto di chirurgia in dei surgery oppure in ricovero, nella zona del Lago Maggiore mi rivolgo in una clinica in particolare, e se no però anche nel milanese, ecco.
Certo.
Tornando invece a un discorso più ampio, quindi generale, per dare un consiglio comunque ai nostri ascoltatori di quello che è una medicina estetica barra chirurgia estetica, è il fatto che una medicina estetica comunque ad ogni modo deve essere, a mio avviso, condotta da chi ha una nozione anatomica della zona di trattamento, perché comunque un ago è un gesto invasivo e bisogna conoscere perfettamente quello che si va ad impiantare, anche se è reversibile, la sede di inoculo e i rapporti anatomici della sede di inoculo medesima, perché purtroppo e ahimè delle volte si vedono le complicanze anche nella medicina estetica, quindi è fondamentale sapere e conoscere la persona alla quale ci si rivolge anche per una medicina estetica, anche se non è chirurgia estetica. E quello che noi possiamo ottenere con una medicina estetica generalmente è un rilassamento del volto, perché la gran parte della medicina estetica si occupa della zona di massima espressività nell'ambiente sociale, quindi è la zona del volto, la zona dello sguardo, quindi una tossina botulinica può rilassare le rughe frontali, le pieghe leonine, quindi le rughe che ci sono tra le sopracciglia, quindi le rughe glabellari, le rughe, le zampe di gallina, che sono le rughe periorbitarie, le rughe anche quando si sorride in forma, chiamiamola un po' più dinamica. Ci sono anche delle rughette sul naso, delle rughette sul mento, anche quelle si possono alleggerire, le corde che si formano sul collo, che sono le corde platismatiche, anche quelle si possono alleggerire, e questo si può ottenere con la tossina botulinica. Invece per quanto riguarda i filler, come ho detto prima, possono essere più morbidi, ovvero un filler più malleabile può essere impiantato nelle rughe più superficiali, quindi le nasogeniene leggere, le zampe di gallina sempre come rughe sottili, le marionette, che sono quelle rughette che vanno dall'angolo della bocca verso il mento, e così via. Ci sono dei filler più pesanti che possono essere impiantati più in profondità, fino a ottenere un aumento volumetrico dello zigomo e delle labbra. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che sempre con la medicina estetica possiamo ottenere una profiloplastica, quindi una tridimensionalità del volto con il rapporto che c'è sullo zigomo rispetto al piano facciale, che c'è al labbro superiore rispetto al labbro inferiore. Possiamo ottenere possiamo ridisegnare parzialmente quello che è un profilo più accentuato, e in base al filler che usiamo possiamo ottenere temporaneamente un modificamento parziale di questi volumi che ho appena detto. Quindi Giuse, il concetto di oggi è far capire bene quello che è il significato di una medicina estetica barra una chirurgia estetica e da chi ci si rivolge per poter ottenere questo, evitando tu possibilmente, chiaro, tutte quelle che sono le anomalie iatrogene, cioè tutti quelli che sono dei risultati che il paziente in realtà non voleva ottenere dalla prima visita col medico, e ovviamente tutte le complicanze e gli esiti che sono di gran lunga ben più problematici di quello che può essere un atto temporaneo. Quindi il chirurgo estetico è nel capitolo del chirurgo plastico. Il chirurgo plastico è la figura ufficiale italiana al giorno d'oggi per una chirurgia estetica.
Certo, quindi come primo messaggio, insomma, a parte la conoscenza specifica, insomma, di ciò che è di nozziglio, ma il primo consiglio è che quando uno vuole rivolgersi ad una figura bisogna che accerti che sia davvero una figura professionale.
Certo, professionale. professionale e che ha perlomeno ottenuto il percorso che ho detto all'inizio,
certo.
Per affrontare una chirurgia estetica, perché purtroppo la possono fare tante figure professionali nell'ambito medico che sì, hanno fatto magari dei percorsi con diplomi in chirurgia estetica o quant'altro, però è un capitolo completamente diverso da quella che è una preparazione e quindi un'attitudine alla conoscenza che fa un chirurgo plastico.
Negli ultimi anni è davvero aumentato il bisogno di essere così perfetti a tutti i costi e sempre belle. Come spiega, dottor Ziglio, questo fenomeno?
Ma è un fenomeno principalmente mediatico. E cosa vuol dire? Che cercare di, nella cognizione generale, cercare di apparire è quasi significato di cercare di essere bravi. Quindi
cioè belli uguali a bravi.
Allora, c'era stato uno studio nell'ambiente americano che dei professionisti ottenevano risultati migliori lavorativamente con un aspetto migliore. Ecco, quindi c'era stata un po' anche questa scuola di pensiero. In realtà non è così, perché voglio dire, la bravura non dipende dalla bellezza, questo è chiaro. Ognuno è se stesso per quello che è.
Certo.
Però e questo è il concetto fondamentale, quindi prima di tutto bisogna essere se stessi e dopo arriva tutto il resto. Il concetto del bello è un concetto che è spinto al giorno d'oggi su uno sviluppo mediatico, TV, giornali e quant'altro ne segue,
social e così via.
Esatto, i social, esatto, ed è così. Di base, comunque, voler bene a se stessi è già un trampolino di lancio per avere un'attività nel mondo di oggi, no? Perché comunque sia avere una mens sana in corpore sano, possibilmente, questo è il concetto. Poi le esasperazioni ci sono ovunque,
certo.
Però e quindi quello che ha appena detto lei, Giuse, i social calzano un po' la mano, no? Su questo aspetto, che delle volte entra in un dismorfismo. Quindi il dismorfismo è un capitolo patologico di una persona che magari non accetta se stesso, però non è il mio discorso, questo non è il campo di oggi di questo aspetto sulla bellezza. Però essere belli è visto in forma quasi esasperata, secondo me, oggi. Quindi il migliorare se stessi è un conto, a ottenere il bello con il maiuscolo è una cosa completamente diversa, perché si perde poi dopo quella che è la propria personalità,
certo.
E questa deve essere sempre mantenuta, come ho detto.
Ecco, si dice anche che un chirurgo plastico, per esempio, è un po' il chirurgo della nostra anima. Come si fa a capire se la correzione di un difetto che abbiamo, un difetto fisico, crea davvero un problema o soltanto, insomma, il nostro capriccio da togliere?
Sì, esatto. E allora il chirurgo, quando incontra in prima visita un paziente o una paziente, comunque nell'ambito della visita, se ci sono delle richieste di cambiamenti particolari, quale può essere un lifting al volto oppure una rinoplastica, dove c'è un evidente cambiamento della figura della persona che ti trovi davanti, bisogna capire e bisogna farsi dire esattamente quello che si vuole ottenere con questa richiesta. Quindi sto parlando di un'espressività nella chirurgia estetica dove c'è un cambiamento evidente della figura. Quindi i pazienti sono candidati qualora il chirurgo capisce anche durante la visita che il paziente comunque accetta il cambiamento. Perché se una persona parte con il concetto che vuole ottenere il tutto e l'ottenibile, questo non si otterrà mai, quindi bisogna sempre mantenere la naturalezza, la naturalità della persona anche nell'ambito estetico.
Certo.
Quindi, e questo è fondamentale, quindi raggiungere quello che può essere l'impossibile, un chirurgo può fare qualsiasi tipo di lavoro condotto magnificamente che non sarà mai accettato dal paziente. allora quel paziente non è candidato per la chirurgia estetica o la medicina estetica. E questo è un altro aspetto della, nell'ambito del trattamento e, della, e del proporre al paziente determinati tipi di trattamenti.
Ecco perché, insomma, è davvero il chirurgo plastico è il chirurgo dell'anima. Voi dovete davvero andare a scavare per vedere se è una cosa effettivamente voluta o se è solo, insomma, il cosiddetto capriccio del momento.
Certo, certo. Allora io nel mio percorso ho avuto modo di vivere in Francia un anno per approfondire tutto l'ambito della chirurgia estetica e ricostruttiva del volto e orbito palpebrale, la chirurgia estetica di tutto il corpo. E l'unanimità comunque dei pensieri chirurgici sia nazionali, ove ho frequentato reparti ad alto impatto su questo tipo qualitativo e quindi anche all'estero, come ho detto, il pensiero è sempre questo, quindi bisogna capire quello che è il paziente che hai davanti, quello che vuole ottenere, quello che gli puoi far ottenere, e poi da lì ovviamente c'è tutto quello che è il significato dell'atto chirurgico. Anche a Barcellona ho frequentato diversi corsi di chirurgia estetica, seppure a Lussemburgo, e comunque l'unanimità nelle scuole serie è questa. Non poi uno usa più una tecnica, un altro usa più un'altra tecnica, questo è un ambito professionale, però il concetto base è quando il paziente entra nel tuo studio ce l'hai di fronte a te. A noi a colpo d'occhio bastano 2 secondi per individuare. Una volta che hai fatto l'allenamento, hai fatto la mano sul colpo d'occhio della persona che ti entra davanti, quello che puoi far ottenere al paziente in base alla sua richiesta. E da lì poi si instaura il feeling, cosiddetto feeling paziente-medico, certo, che è fondamentale su una chirurgia estetica.
Assolutamente sì. Siamo arrivati al termine di questa che è stata un po' una prima trasmissione introduttiva per parlare di chirurgia plastica, ricostruttiva, estetica, medicina, sì, e così via. Nei prossimi appuntamenti magari riusciremo ad entrare nello specifico in un campo piuttosto che in un altro, ve lo naturalmente proporremo in una delle prossime trasmissioni. Invece sì, se vi abbiamo incuriosito, se volete contattare direttamente il dottor Dino Ziglio, che vi ricordo riceve a Borgo Manero, cosa possono fare, dottor Ziglio?
Allora, mi scrivono, io ho un sito internet che è www.dinoziglio.it e lì vedono tutto di me, il telefono, la mail e quant'altro, insomma il mio curriculum, da lì possono tranquillamente contattarmi e poi rispondo.
Allora ricordiamolo il numero di telefono.
Sì, 345-48-47-156.
Le mail
è
invece?
La mail è diziglio.plastic plastic @libero.it.
Bene, con questo io la ringrazio per essere stato con noi questa mattina.
Va bene,
di essere stato così, insomma, magnificamente
grazie,
importante per tutti i consigli che ci ha dato. Lo ritroveremo naturalmente in una prossima trasmissione con questo io le auguro buon lavoro.
Grazie,
anche una buonissima Pasqua.
Buona giornata a tutti.
Grazie dottor Ziglio,
buongiorno. A tutti, buongiorno.
Filo conduttore con Giuse Vitali. Informazioni e approfondimenti a distanza.